Cari amici, sono felice di ritrovarvi ancora per affrontare un soggetto che potrebbe far versare fiumi di inchiostro e consumare molta saliva, ma che esamineremo basandoci semplicemente sui testi biblici. Abbiamo parlato dei 144.000 e abbiamo detto che è un gruppo privo di menzogna, che è vittorioso su ogni peccato. Vorrei ora mostrarvi che questa idea non è isolata in Apocalisse, ma si trova in tutti i testi importanti del Nuovo Testamento. Vi citerò in particolare testi dell'Apostolo Paolo, ma non solo, poiché anche altri autori riprendono lo stesso tema. Esaminiamoli e vediamo quali conclusioni possiamo trarre. Il primo testo lo troviamo nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 1, versetti 8 e 9. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. In questo testo è interessante notare che è Dio che ci rende saldi, e ci rende saldi fino alla fine per essere irreprensibili, la stessa parola utilizzata per i 144.000, nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, quando Gesù ritornerà, il suo popolo che lo attenderà sarà irreprensibile. Può sembrare impossibile, talmente difficile da essere irrealistico. Credo che effettivamente con le nostre proprie forze sia poco realizzabile. Ma il versetto 9 ci indica chiaramente che Dio è fedele. Lui che ci ha chiamati alla comunione del Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. E se Dio è fedele, sarà Lui a realizzare ciò che è impossibile per noi. Leggiamo ora un altro testo dell'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini. Ci sono d'altronde vari testi in questa epistola che ci dicono la stessa cosa, ma con chiavi di lettura diversi. Efesini 1, da 4 a 6. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Testo interessante perché ci porta una nuova idea. Questo piano di Dio, questa predestinazione di Dio, consiste nel condurci allo stato di irreprensibilità al momento del ritorno di Gesù. C'è quindi un'evoluzione per ognuno di noi nella nostra vita cristiana, ma c'è anche un'evoluzione nella Chiesa nella sua interezza. Anch'essa deve avanzare, progredire, fino a raggiungere l'irreprensibilità al momento di incontrare il suo Signore. E non si tratta di un epifenomeno, di qualcosa che può succedere oppure no, ma di qualcosa di programmato, previsto in anticipo da Dio, prima della creazione del mondo. C'è qui qualcosa di importante da mostrare all'universo intero, cioè che Gesù ha realizzato su questa terra la possibilità di non peccare, di resistere a Satana fino alla fine e che gli uomini non potevano realizzare da loro stessi. In Cristo, con Cristo, potranno invece realizzarlo. Un piano di Dio sia per la sua Chiesa, sia probabilmente per l'universo intero. Se andiamo ora, sempre in Efesini, al capitolo 4 e ai versetti da 11 a 15, troviamo: è Lui che ha dato alcuni come apostoli, gli altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Testo pure interessante, poiché ci indica gli elementi di questa crescita, di questa edificazione del corpo di Cristo. Non c'è solo come realtà lo sviluppo personale, ma anche la crescita del corpo di Cristo, della Chiesa nel suo insieme. E questa Chiesa deve giungere non solo all'unità della fede, ma anche alla piena conoscenza del Figlio di Dio. E c'è qui una parola forte utilizzata da Paolo: allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Non si parla qui di perfezione relativa. Parole così forti non lasciano spazio per qualcosa di relativo. Vediamo ancora un altro testo in Efesini, al capitolo 5 e dal versetto 27. Per farla comparire. Ma è meglio che prendiamo dal versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. I tanti termini non lasciano adito ad ambiguità. Questa Chiesa, al momento del ritorno di Cristo, è gloriosa, è irreprensibile. Non c'è nessuno spazio per il minimo errore. Mi viene in mente il paragone della sposa che aspetta lo sposo. Mentre è in attesa, non c'è una ciocca di capelli di traverso, non c'è una piega o un bottone fuori posto, non c'è una macchia sul vestito. Essa è irreprensibile. E così come le spose si preparano alla perfezione per il loro sposo, la Chiesa di Dio si prepara. Non con le proprie forze, perché ciò è possibile unicamente con Cristo, ma per fede, per amore. Vorrei ancora portarvi all'Epistola ai Filippesi. In essa ci sono anche vari passaggi che ci dicono la stessa cosa. Filippesi 1, 6 e 7. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. E ora leggiamo i versetti da 9 a 11. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. L'elemento interessante che si aggiunge qui è che il popolo di Dio negli ultimi tempi sarà a gloria e lode di Dio, non solo al suo interno, bensì nell'universo intero. L'universo guarda la terra, guarda il popolo di Dio e vede finalmente realizzarsi sotto i suoi occhi ciò che Dio aveva detto era possibile e il nemico invece aveva detto che era impossibile. È impossibile osservare la legge di Dio, prova ne è che nessun uomo ci è riuscito. Allora è venuto Gesù, ma si dirà che lui è Gesù e io invece non lo sono, ma con Gesù tutti quelli che lo seguono e lo seguono ovunque possono realizzare anche loro ciò che Gesù realizzò. E questo è un immenso canto di vittoria, è un'immensa dimostrazione per l'universo intero. Leggiamo ancora un testo in Filippesi, al capitolo 2, ai versetti 15 e 16. Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Questa è la prospettiva che Dio ci dà. E allora vi invito a leggere nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 1, i versetti da 21 a 23. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Questo testo ci indica che eravamo estranei e che in fondo la comunione con Cristo è una riconciliazione. Forse avevamo una visione sbagliata di Dio. Sono sicuro che Adamo ed Eva, dopo il peccato, si sono fatti un'idea sbagliata di Dio, del peccato del congiunto. Ma lo scopo di Cristo, venendo su questa terra, era di raddrizzare tutto questo. Nessuno ha visto Dio, e Cristo è colui che lo ha fatto conoscere. E questa conoscenza trasforma la nostra vita. E questa trasformazione ci riconcilia con Dio. E questa riconciliazione ci porta sul cammino della perfezione. Riprenderò questo termine un po' più tardi, ma ora avanziamo con i versetti 28 e 29. Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Vorrei ancora parlarvi del perfezionamento dei santi, di cui è questione nell'Epistola agli Efesini. Vorrei parlarvi del versetto 9 della lettera ai Corinzi. Ma vorrei soprattutto andare avanti fino all'Epistola ai Tessalonicesi. Molti testi parlano di ciò, mentre si ha l'impressione che si tratti di testi rari o tronchi. Tutt'altro. Si tratta di una verità che occupa tutto il Nuovo Testamento. Leggiamo allora nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 3, i versetti 12 e 13. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i Suoi santi. Constatate che in tutti questi testi la prospettiva del ritorno di Gesù deve accompagnarsi a questa perfezione, a questa irreprensibilità del popolo di Dio. Vi propongo ancora di leggere nella prima epistola di Giovanni e vedrete che l'apostolo Paolo non è solo. Anche Giovanni dice la stessa cosa. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 5. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. E se andiamo al capitolo 4, versetto 12, troviamo: nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. E ancora al versetto 17, in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. In tutti questi testi vediamo che Dio non è avaro, non cerca di risparmiare il lavoro che vuole fare in noi. Egli vuole invece portarlo a termine. Torniamo allora al passo di Apocalisse, al capitolo 7. E leggiamo i versetti 11 e 12. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prosternarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. In questo testo troviamo sette attributi riguardanti Dio e dei quali si afferma che sono acquisiti dicendo Amen. È una verità. Questi stessi attributi li troviamo già al capitolo 5 e al versetto 12. Leggiamo. Già a partire dal versetto 11 per coinvolgere gli angeli. E vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Stessi attributi dati a Dio, con una sfumatura e detto anche in modo diverso. Infatti è detto che Dio è degno di ricevere queste cose. Mentre al capitolo 7 la sua dignità non è messa in discussione, ma non è più semplicemente una dignità, è una dignità acquisita, riconosciuta, sicura, poiché viene accompagnata dall'Amen, sia prima che dopo. Ma cosa è successo tra questi due passaggi? All'inizio del capitolo 7 i 144.000 ricevono il sigillo. Questo fatto, indicatore della vittoria di questo popolo sul peccato, scatena nella società celeste, tra gli angeli, un concerto di lodi. E tutto ciò che veniva attribuito a Dio, in merito alla sua dignità, da quel momento diventa certo, acquisito. Lasciatemi leggere un ultimo versetto che troviamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 62, i versetti da 1 a 5. Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata La mia delizia è in lei e la tua terra maritata. Poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Il popolo di Dio, alla fine, al ritorno di Cristo, che viene a cercare la sua fidanzata, sarà la gioia di Gesù. Sarà l'onore di Dio. Non ci sarà in esso alcuna minima traccia di peccato, di cattivi pensieri, di ambiguità, ma vivrà una comunione intima con Dio.